Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Qui si aggirano tante persone disperate che purtroppo possono essere fonte di crimini anche gravi e persone sostanzialmente fuori da ogni controllo sociale.
Ma cosa c'entrano i rom con gli sbandati, i senza fissa dimora, quelli che vivono sotto le tende?
Ho visto anche degli zingari felici in Piazza Maggiore ubriacarsi di luna, di vendetta e di guerra.
È per questo che prevediamo la possibilità per i sindaci di avvalersi della collaborazione di associazione tra cittadini non armati per segnalare agli organi di polizia eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana, ovvero situazioni di disagio sociale.
Che mestiere fai?
Reso informatico.
Cameriere. Giornalista.
Dirigente sindacale.
Intermediario finanziario e assicurativo.
Servizi per stranieri.
Impiegato.
Artigiano edile.
Elettricista. Segretaria.
Commessa. Badante. Faccio assistenza per una persona anziana di 98 anni.
Perché adesso gli italiani hanno paura dei rumeni?
Perché ci considerano tutti uguali.
Ci conoscono poco.
Non devono aver paura.
I rumeni non sono quelli che si vedono.
Non siamo tutti delinquenti.
Zainet, l'appuntamento con i giovani reporter, torna anche oggi per tenervi compagnia e trattare temi d'attualità. Al microfono Antonella Andriuolo ed in studio con me Chiara, che frequenta architettura alla Sapienza di Roma. Ciao Chiara.
Ciao.
Per parlare di integrazione parleremo in particolare della comunità rumena. È possibile una convivenza pacifica? Chiaramente pensiamo proprio di sì e torneremo a parlare di questo dopo aver ascoltato Fratelli di Roberto Vecchioni. Zainet, la radio che fa scuola.
Partire insieme ed essere tanti, la luce è quella là davanti. E se ti male, dividi il vino, spezza il pane. E dove andiamo, cosa importa, più siamo più la strada è corta. E se ti male, amarci e bere alle fontane. Amore, il mondo è solo amore, siamo diversi di colore, ma cosa importa se non è diverso il cuore? E fissa i prezzi del mercato. Quegli altri nascono perdenti, sarà che i labbri li ha vendenti. Il bianco strutta e va il padrone per un rimorso a colazione. Passa il tempo,
c'è il sole, chi le ricorda più le parole?
Dopo questa canzone sulla fratellanza, torniamo a parlare con Chiara di integrazione principalmente. Quindi volevo chiedere a Chiara se per caso, insomma, hai seguito gli ultimi fatti di cronaca e cosa ne pensi, un commento quindi su, diciamo, gli ultimi avvenimenti che, insomma, sono risultati un po' scottanti.
Sì, purtroppo, e dico purtroppo, li ho seguiti e sta diventando un problema un po' serio, perché secondo me dopo gli ultimi avvenimenti si sta sviluppando una sorta di equazione.
In particolare, ecco, diciamo ai nostri ascoltatori che ci stiamo riferendo ai vari stupri, che appunto ai vari reati, in qualche modo violenze di cui si sono resi poi protagonisti degli appartenenti a quella che è la comunità rumena in Italia, che certamente non identificano tutta la comunità rumena, anzi, però chiaramente non se ne può fare a meno di parlare.
Esatto, però di fatto, ecco, proprio a questa equazione mi stavo riferendo, nel senso che nell'opinione pubblica questo si sta verificando, nel senso che appena si nomina la parola rumena, meno, l'immaginario collettivo che ne esce fuori è un immaginario completamente negativo, perché appunto viene fuori soltanto la parte di delinquenza di queste situazioni, però è un problema molto più complesso, perché come dici tu non è assolutamente tutta la verità, questa è soltanto una faccia della medaglia. E poi diciamo l'impatto mediatico che, insomma, di questi ultimi tempi secondo me sta un pochino amplificando, ecco, la situazione, come se adesso gli stupri fossero soltanto perpetrati da rumeni. Non è assolutamente così, nel senso, purtroppo ci sono anche italiani stessi, insomma.
Certamente, ma tu quindi che opinione ti sei fatta? Cosa ne pensi? Ma anche parlando magari con i tuoi coetanei, quindi qual è l'idea predominante su questi avvenimenti e come sentite il problema?
Guarda, per quanto riguarda i ragazzi della mia età, io noto che questa equazione fa parte anche del loro pensiero, nel senso che molto spesso mi capita di vedere giovani che non sono per niente aperti alla comprensione, ma anzi molto facilmente possono condannare, ecco, e neanche, cioè, tra l'altro.
E questo è un peccato, perché essendo giovani, anzi, dovrebbero avere
una mentalità più aperta. Invece mi accorgo che, insomma, attorno a me c'è sempre più una chiusura e una ritrosia anche a capire, no, certe cose. È come se vigesse una sorta di legge del sospetto. E anche le stesse donne di servizio, non può capitare, appunto, che soltanto per il fatto di essere rumene siano viste con sospetto. E quindi il fatto di essere di una certa nazionalità può...
Certamente, quindi la nazionalità diventa in qualche modo un fattore vincolante, sì, che induce poi a dubitare.
Esatto, è proprio così.
E invece, appunto, sui provvedimenti presunti tali che ci sono stati, appunto, sul discorso della sicurezza, no? Abbiamo sentito il famoso pacchetto sicurezza, ma non solo, anche azioni che sono state pensate, attuate dal governo. Ecco, ti volevo chiedere anche la tua opinione sul discorso delle ronde antistupro. Servono, non servono, e soprattutto come dovranno essere controllate? Perché volevo anche, diciamo, in qualche modo evidenziare il discorso che addirittura le stesse forze dell'ordine si erano opposte a questo, nel senso che è diventato una sorta di effetto domino, no? Chi controlla chi, in qualche modo, cioè anche le stesse forze dell'ordine devono controllare coloro che sono stati disposti volontariamente, secondo quelle che erano le loro disponibilità, poi a controllare, a cercare, a verificare la situazione limitata al proprio quartiere piuttosto che, diciamo, a determinate aree urbane.
Sì, chi controlla i controllori, no? Mi sta venendo in mente. Non credo che sia una soluzione, sinceramente, al problema, ma anzi una moltiplicazione, perché appunto se ci devono essere le forze dell'ordine che vanno a controllare chi controlla, mi sembra una moltiplicazione del problema questo. Assolutamente non è un fatto risolutivo, ecco.
Anche perché non ci sono dei veri e propri criteri per far parte di queste ronde, quindi non è che sono poi tutelate quelle che possono essere le prerogative della persona stessa che va a queste ronde, con chi poi va a controllare, chi sono questi compagni di viaggio che dovrebbero tutelare sulla tranquillità del quartiere.
Esatto,
questo è un altro
problema.
E poi
sulla volontarietà della cosa, in insomma, secondo me è un discorso un po' opinabile, perché poi bisogna capire chi veramente va a controllare, nel senso che chi ne sappiamo poi che magari chi volontariamente vuole fare dei controlli poi non è magari qualche attivista, qualcuno che diciamo forse esagera un pochino la situazione.
Quindi qualche saltato tu in qualche modo già, stai dicendo. Sì. Vabbè, vediamo un attimo di comprendere qualcosa in più con la scheda preparata dalla nostra redazione.
Integrazione, traguardo possibile? Complessa la situazione in Italia, sempre più variegata, sempre più multietnica, a fare da ostacolo ad una pacifica ed auspicabile convivenza gravi fatti di cronaca che vedono immigrati e stranieri protagonisti di reati e di violenze, additata specialmente la comunità rumena, che invita a non generalizzare. Moltissimi sono coloro che lavorano regolarmente nel nostro paese, contribuendo allo sviluppo della società e alla crescita economica. Ancora più delicato il tasto che riguarda i Rom, come coniugare le esigenze delle popolazioni nomadi con le necessità legate al territorio. Domande queste che necessitano di una risposta, soprattutto per arginare il diffondersi di comportamenti xenofobi e la pesante ombra della giustizia fai da te.
Diamo allora il nostro benvenuto a Laura Vassì, sindacalista ed operatrice culturale, che ci aiuterà a fare un po' di chiarezza su questi avvenimenti. Benvenuta a Zainet.
Buongiorno a tutti.
Ecco, io volevo chiederle innanzitutto qual è la situazione dei rumeni oggi in Italia e quanti lavorano e come appunto si sono poi inseriti nel contesto lavorativo.
Allora, noi siamo come rumeni registrati in tutta l'Italia, siamo 1.600.000, di cui 57,3 sono donne, che la loro attività si svolge particolarmente nel settore terziario, assistenza della familiare, ristorazione e servizi presso le aziende, servizi delle pulizie. L'altra parte, diciamo della parte maschile, sono prevalentemente occupati nel settore edile.
E io invece voglio farle una domanda. Considerando tutto quello che è successo purtroppo in questi giorni e le conseguenti, diciamo, reazioni da parte del nostro governo, qual è il suo giudizio sull'ipotesi di effettuare delle ronde antistupro?
Guardi, per quanto riguardano le ronde, diciamo, affinché questo possa aiutare le figure dell'ordine pubblica italiana, io penso che sia, poi essere di aiuto, può, diciamo, tranquillizzare i cittadini, perché la paura non sta solo dalla parte del cittadino italiano, ma anche da parte nostra, dei cittadini rumeni. Ricordiamoci che comunque sono stati registrati anche stupri dei cittadini, delle cittadine straniere, non solo delle cittadine italiane. Unica nostra preoccupazione è che queste ronde non diano spazio agli atti di razzismo e di xenofobia, dato diciamo i toni che purtroppo alcuni giornali hanno utilizzato e anche le dichiarazioni di certi politici. Diciamo che tra gli italiani verso il rumeno c'è una grande sfiducia, diciamo che dopo gli ultimi atti che sono stati a Caffarella e a Guidonia, il 60% degli italiani intervistati non si fidano più dei rumeni.
Ecco, però proprio in questo lei appunto ha toccato un tasto che mi interessava toccare, ovvero il ruolo dei media nell'indicare per esempio sempre la nazionalità di colui che commette un crimine. In fondo forse basterebbe semplicemente il nominativo, perché sembra quasi, insomma, che poi la persona che si rende colpevole di reati, di violenza, venga in qualche modo poi identificare tutta la comunità rumena. Mi viene in mente per esempio il discorso che c'era stato qualche tempo fa sul caso della Reggiani, quella signora che era stata appunto stuprata e poi uccisa, quindi questa sorta di accanimento in qualche modo che i media sembrano avere nei vostri riguardi. Non crede che forse un'informazione anche un po' più equilibrata, quindi moderata anche nei toni, potrebbe in qualche modo favorire almeno l'appianamento, l'equilibrio di queste divergenze?
Sì, come no, io sono d'accordissimo con lei, le voglio solo ricordare, magari è stato un fatto passato un po' in seconde pagine dei giornali, due settimane dopo il caso Reggiani si è verificato un altro stupro, questa volta una violenza sessuale fatta da un italiano su una donna rumena, cioè praticamente questo signore era il datore di lavoro di questa nostra connazionale, e il fatto che lei ha denunciato questa violenza l'ha portata a perdita del lavoro. L'associazione ci siamo occupati di trovarle un posto di lavoro, solo che diciamo il trauma, quello che lei ha subito con questo atto, insomma, non è stato indifferente. Per cui ecco, Cioè, quando noi come rumeni siamo rimasti un po' delusi, perché quando si è parlato di uno stupro su una cittadina italiana fatto da un rumeno, siamo stati sbattuti su tutte le pagine. A 2 settimane dopo un caso simile è successo, diciamo, al contrario, è passato quasi inosservato. Poi vi vorrei, questa è una cosa che giustamente non lo potete sapere, la settimana scorsa per l'ennesima volta è stato arrestato in Romania un pedofilo italiano. La stampa rumena e i giornali rumeni non è che l'hanno sbattuto in prima pagina per dire italiano pedofilo, cioè è stato arrestato, sarà giudicato per quello che ha fatto, considerato un pedofilo come qualsiasi pedofilo di qualsiasi nazionalità. Cioè, quello che noi lamentiamo, i toni che usa la mass media, siccome tutti i rumeni siano assassini, stupratori, cioè equazione rumeno uguale criminale, uguale delinquente, non è così. Noi siamo, come dicevo prima, 1.600.000 rumeni che stiamo in Italia, che portiamo un contributo al PIL dell'Italia con 1,2%, e poi se guardiamo anche le cifre dei cittadini rumeni che si trovano nelle galere per i reati, siamo a una proporzione di 0,2%, cioè non è proprio così la situazione, ci dobbiamo guardare le cifre e le statistiche, e quello è lo specchio e l'immagine del rumeno in Italia.
Zainet si ferma per qualche minuto, ma restate ancora con noi perché avremo ancora in linea la nostra ospite. Certo, lei ha evidenziato anche degli aspetti molto importanti, perché anche in qualche modo uscendo da quelli che sono i reati sessuali, mi viene adesso in mente che proprio sul discorso dello stupro, appunto, e dell'uccisione della Reggiani, che era il caso che avevamo citato pochi minuti fa, c'era stato qualche giorno dopo, mi sembra, anche l'aggressione di una cittadina rumena da parte di un'italiana che l'aveva appunto spinta sotto un vagone della metro. Quindi anche casi di cronaca che possono essere in qualche modo avulsi dal discorso dei reati sessuali, chiaramente, però non vengono riportati con la stessa meticolosità, sicuramente, con la quale vengono poi riportati quelli invece inerenti proprio i cittadini rumeni, ma nel senso appunto di una sorta di condanna nei vostri confronti. Io poi volevo chiedere, anzi Chiara voleva chiedere qualcosa su un altro argomento.
E sì, cambiando argomento, volevo prima di tutto sottolineare come spesso la disinformazione porti a identificare i rumeni con la totalità della popolazione rom, che invece è molto più composita. Ma al tempo stesso la situazione dei rom non è quella che potremmo definire, ecco, delle più rose. Spesso appunto viene fatta un'equazione come rom delinquente con estrema facilità. Lei cosa pensa di questa situazione in Italia della comunità rom?
Diciamo che i cittadini rom sono anche, come sono rom cittadini rumeni, rom cittadini slovacchi, come rom cittadini ungheresi, diciamo che è una popolazione come tutte le popolazioni nomade che hanno varie cittadinanze. Il loro problema, cioè, è un problema che non possiamo fare di tutta l'erba un fascio. Cioè, noi abbiamo incontrato durante le nostre visite presso i campi nomadi delle persone che sono inserite, delle persone che comunque mandano i bambini a scuola, che hanno anche loro un lavoro, e ci stanno certo anche tanti altri che sono delinquenti. Ma io vorrei tornare al discorso di punire la persona per quello che ha fatto, non per la cittadinanza. Cioè, è un popolo nomado che ha, diciamo, degli elementi buoni e degli elementi negativi. Purtroppo il fatto che vivono sotto i ponti, che vivono, diciamo, in una maniera quasi disumana, creano anche la possibilità di microcriminalità. E noi, in effetti, per venire incontro a questa emergenza, perché comunque è un'emergenza questa a Roma di questi campi nomadi che sono illegali, e di tutta questa gente invisibile che vive sotto i ponti e per strada, noi come associazione abbiamo un progetto di ristrutturare gli edifici abbandonati che sono per Roma con le forze proprie, perché, come dicevo all'inizio dell'intervista, ci sono la maggior parte degli uomini, dei cittadini rumeni che stanno in Italia occupano il posto di lavoro nel settore edile, e dopo, una volta ristrutturata con le forze proprie, di creare dei centri di accoglienza, ma non solo, anche di assistenza, e di cercare di inserirli nel mondo di lavoro a queste persone. Dopodiché, data questa opportunità, per un mese, due, dopo il terzo mese, in conformità con la legislazione italiana, saremo noi primi a mandarli in Romania con tutti i requisiti, con tutti i carismi legislativi.
Senta, anche in questo caso abbiamo detto dunque che non bisogna generalizzare, però forse un sentimento quantomeno di diffidenza nei confronti dei Rom è dato dal fatto che molti Rom usano in qualche modo far fare l'elemosina ai propri figli, no? Quindi questo discorso dell'elemosina dei bambini che sono portati lungo la strada e che molte volte non frequentano la scuola, appunto, nelle strutture italiane. Riguardo questo, cosa può dirci?
Qui io avrei come proposta, io prendere l'esempio della Romania, diciamo, in questo senso noi la Romania siamo molto, diciamo, abbiamo delle leggi molto severe in tutto il campo legislativo, anche per quanto riguardano i cittadini rom che mandano i bambini per strada a chiedere l'elemosina invece di mandarli a scuola. Noi applichiamo subito la perdita della patria potestà e dopo questi bambini vengono affidati alle strutture sociali, ai cosiddetti orfanotrofi, inseriti dopo piano piano nella vita normale di qualsiasi bambino. Diciamo che il problema qui in Italia sono proprio le pene, le condanne, cioè, i tempi qui sono lunghissimi, la certezza della pena, tutte queste cose. Penso che se il governo il Parlamento si mettesse una settimanella chiusa lì, come hanno fatto con il caso Englaro, no? Sono stati proprio presi da questa situazione, cioè, di vedersi proprio la volontà di mettere a posto le cose. Se si chiudessero lì una settimana per dare queste, diciamo, queste leggi, di creare certezza della pena, di creare un sistema legislativo molto severo e molto chiaro e trasparente, tante di questi eventi non si verificherebbero più, cioè, le dico dalla propria esperienza, da quello che vedo che sta succedendo in Romania. Diciamo, in Romania per uno stupro si va fino a 30 anni in galera, c'è stato un caso, cioè, si è rubata una gallina, 5 anni di galera, insomma, cose molto, cioè, le leggi molto severe e un sistema legislativo seguito, insomma, in termini molto brevi.
Ha perfettamente ragione, questo è un problema sentito dai romani così come dagli italiani dell'apparato, appunto, giudiziario italiano. Ringraziamo con quest'ultima domanda allora Laura Vasì, ricordiamo, sindacalista ed operatrice culturale. Grazie per essere stata qui con noi su Zainet.
Grazie.
Zainet, la scuola che fa radio.
Ecco, stasera mi piace così, con queste stelle appiccicate al cielo, la lama del coltello nascosta nello stivale e il tuo sorriso, 32 perle, così disse il ragazzo. Nella mia vita non ho mai avuto fame e non ricordo sete di acqua o di vino, ho sempre corso libero, felice come un cane. Tra la campagna e la periferia, e chissà da dove venivano i miei, dalla Sicilia o dall'Ungheria, avevano occhi veloci come il vento, leggevano la musica, leggevano la musica nel firmamento. Rispose la ragazza, ho 13 anni, 32 perle nella notte, se potessi ti sposerei per avere dei figli con le scarpe rotte, girerebbero questa ed altre città, questa ed altre città, a costruire giostre e a vagabondare, ma adesso è tardi anche per chiacchierare. E due zingari stavano appoggiati alla notte, forse mano nella mano, e si tenevano negli occhi, aspettavano il sole del giorno dopo, senza guardare niente. Sull'autostrada accanto al campo le macchine passano velocemente e gli autotreni mangiano chilometri, sicuramente vanno molto lontano. Gli autisti si fermano e poi ripartono, dicono c'è nebbia, bisogna andare piano, si lasciano dietro. Si lasciano dietro un sogno metropolitano.
E questa era Due Zingari di Francesco De Gregori. Come è andata a finire questo il nuovo spazio dedicato ai sondaggi? L'altra settimana vi avevamo chiesto: TV di massa ti piace? Il 30% di voi ha risposto no, cerco di selezionare sempre i programmi che guardo. Il 38% ha detto sì, certi format permettono di distrarsi un po', e il 32% ha detto di non sapere. Un altro sondaggio simpatico era quello sullo shopping, passatempo appunto simpatico oppure no. Il 30% di voi ha detto sì, andare in giro per negozi mi diverte. Il 36% ha risposto divertente solo se preso a piccole dosi. Il 33% no, non fa per me. Continuate a rispondere numerosi sul nostro sito. Siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata di Zainet. Io vi ricordo i nostri sondaggi come al solito su www.zai.net, questa volta appunto sul tema dell'integrazione. Ringrazio Chiara per essere stata oggi in nostra compagnia. Ciao Chiara.
Ciao.
Antonella Andriuolo vi saluta e vi dà appuntamento con Zainet a domani. Ciao a tutti.